Modem.
La decisione unanime di questa Corte è che i termini donna e sesso nell'Equality Act 2010 si riferiscono alla donna biologica e al sesso biologico, ma vi sconsigliamo di leggere questa sentenza come un trionfo di uno o più gruppi nella nostra società a spese di un altro. Non è così.
It is not.
La voglio come Biancaneve coi sette.
Affinché le donne siano adeguatamente tutelate dalla legge, dobbiamo sapere che cos'è una donna. E la Corte Suprema ha affermato che una donna è una donna biologica. È stato detto che questa sentenza limita i diritti dei trans. Non è così, e chi lo dice è un irresponsabile. Come ha precisato la Corte, le persone trans sono protette, come è giusto che sia, contro molestie e discriminazione, ma non hanno il diritto di identificarsi come donne.
What they do not have a right to do is to self-identify as women.
Sono qui perché voglio poter vivere ed esistere nella società senza dovermi preoccupare di cose che gli altri danno per scontate. Voglio andare in giro e fare cose normali, come far la spesa senza avvergognarmi, senza dovermi assicurare in anticipo che dove vado ci siano bagni misti. Voglio potermi sentire al sicuro in pubblico. Noi non siamo una minaccia. La gente ci considera un pericolo, ma siamo noi quelli più a rischio.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Agata Galfetti in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Beniamino De Ritis. La nostra copertina ce l'ho fatto capire, oggi torniamo su una domanda alla quale hanno dovuto rispondere i giudici della Corte Suprema Britannica: che cos'è una donna e indirettamente che cos'è un uomo? Donna e uomo si nasce o lo si può diventare? Quanto conta e quanto non conta la biologia nell'essere o nel sentirsi donna o uomo, nell'appartenere a un genere o all'altro? La Corte Suprema Britannica non era chiamata, precisiamolo subito, a rispondere a queste domande in generale, ma in un contesto specifico, quello di una legge, la legge che nel Regno Unito vuole garantire la parità, evitare discriminazioni nell'accesso a un posto di lavoro. Ebbene, i giudici hanno stabilito che nel contesto di quella legge la parola donna in Inghilterra si riferisce alle donne biologiche, alle donne nate femmine, non alle donne transessuali, alle persone diventate donne al termine di un percorso di transizione. Allora c'è chi ha esultato per questa sentenza, c'è chi ha espresso preoccupazione e sconforto. Quale significato dobbiamo darle? È quello di cui vogliamo discutere oggi con i nostri ospiti. Ne abbiamo quattro, con noi abbiamo Nicole degli Innocenti, giornalista, corrispondente da Londra per il Sole 24 Ore. Abbiamo Roberta Parigiani, avvocata, attivista transessuale, portavoce in Italia del movimento Identità Trans, di cui è anche vicepresidente. Con noi abbiamo anche Marina Terragni, giornalista e blogger, femminista, se così posso esprimermi, gender critica. E poi con noi abbiamo anche Chiara Beccalossi, professoressa di storia della scienza e della sessualità all'Università di Lincoln in Inghilterra. Io saluto tutte, le sentiremo insomma con il proseguire della nostra discussione, ma iniziamo da Nicole degli Innocenti. Buongiorno Nicole.
Buongiorno Nicole.
Buongiorno a voi.
Ecco, iniziamo dunque da te. Cosa dobbiamo aggiungere a quello che ho appena detto per consentire a chi non ha seguito nel dettaglio questa vicenda di meglio comprendere il contesto di quello che stiamo presentando, di cui stiamo discutendo?
Sì, credo che bisogna fare magari un passo indietro per capire come si è arrivati a questa sentenza della Corte Suprema. Il tutto è nato in Scozia perché nel 2022 il governo scozzese aveva approvato una legge che permetteva alle persone trans di autodefinirsi, diciamo per esempio a un autodefinirsi donna. E questo aveva un impatto anche pratico. Ad esempio c'è una legge in Scozia che stabilisce che il 50% dei posti di lavoro nel settore pubblico per i concorsi di funzionario eccetera devono essere riservati alle donne, e quindi hanno aperto questi tipo di concorsi anche a persone trans che appunto si auto-identificavano come donne. Questo gruppo di femministe, le Women for Scotland, ha fatto causa al governo scozzese e inizialmente ha perso la causa all'alta corte scozzese e quindi hanno fatto ricorso alla Corte Suprema Britannica, alla Corte di ultima istanza, che appunto la settimana scorsa, come ricordavi, ha stabilito all'unanimità che appunto il sesso di una persona è una questione biologica. Quindi il governo scozzese ha accettato, ovviamente non poteva fare altro, la sentenza della Corte Suprema, e quindi diciamo è stata fatta chiarezza su questo punto, però come sicuramente discuteremo nei prossimi minuti, questo apre appunto, non è certamente l'ultima parola e apre la strada a molti problemi, soprattutto di natura pratica oltre che etica.
Sì, vedremo di esporli. Marina Terragni, buongiorno di nuovo anche a lei. Lo ricordo dunque, blogger, giornalista, femminista, ma femminista, diciamo così, della differenza. Lei è tra chi si è dichiarata soddisfatta dopo questa sentenza, perché?
Ma soddisfatta che una questione del genere venga definita da una sentenza? Direi di no. Vorrei ricordare che in UK, in particolare in Scozia, come è stato ricordato, la questione di che cos'è una donna è diventata una questione che ha creato davvero dei problemi a moltissime donne che hanno perso il posto di lavoro, che sono state discriminate. La prima che mi viene in mente è una docente dell'Università del Sussex che ha dovuto dimettersi perché qualche anno fa, perché doveva girare con la scorta, era una professoressa lesbica. Un altro caso famoso è quello di Maya Forstater, e quindi è una questione il cui spessore, il cui impatto nella vita quotidiana in UK è stata veramente forte. In Italia per esempio non abbiamo mai sperimentato dei livelli di conflittualità così alti, conflittualità che devo dire in UK continua, perché l'altro giorno sul Times per esempio riportava di manifestazioni molto violente. Allora bisogna però fare un piccolo passo indietro. Quando le leggi trans in tutto il mondo sono state concepite, in Italia siamo stati davvero dei pionieri, perché è dell'82 la legge per il cambio all'anagrafe, la questione trans era completamente diversa. I principi che hanno ispirato le leggi trans in tutto il mondo sono stati stilati a Yogyakarta, che è una località dell'Oriente, e a Yogyakarta si parlava però di un'identità trans che era profondamente diversa da quella di oggi, e in particolare, come diceva uno dei partecipanti, si parlava di uomini che si sottoponevano a una chirurgia demolitiva che nessuno naturalmente vuole. Questo cambia però, oggi le cose sono abbastanza diverse. Per esempio in Italia abbiamo avuto la prima sentenza che ha attribuito il nome femminile a un uomo siciliano trans che, a cui non sono stati richiesti neanche, come dire, gli ormoni, neanche la terapia ormonale. Questo significa corpi maschili negli spazi femminili, corpi maschili intatti negli spazi femminili, dai reparti ospedalieri alle carceri, agli spogliatoi, dentro gli sport e naturalmente nelle quote lavorative e politiche. Questo naturalmente crea dei livelli di tensione e di conflitto che poi in qualche modo a cui bisogna fare fronte, e in UK si è fatto fronte con una sentenza che però, come abbiamo detto, riguarda il significato della parola donna nell'Equality Act.
Va bene, io direi di chiudere con queste considerazioni, così possiamo andare in avanti perché abbiamo solo una mezz'ora a disposizione. Roberta Parigiani, saluto di nuovo anche lei, lo ricordo, avvocata, attivista trans, portavoce del movimento Identità Trans. Lei è tra chi ha espresso preoccupazione e disaccordo con questa sentenza. Perché questa preoccupazione, e magari già subito cosa rispondere alle preoccupazioni espresse poc'anzi da Marina Terragni?
Ma innanzitutto buongiorno. La preoccupazione che esprimo, ma che esprimiamo come comunità, è che questa sentenza, diciamo, non coglie e anche tutto quel discorso che si fa, no? La divisione tra donne trans, donne cisgender, tutto questo discorso non coglie un fatto che è un fatto oggettivo, un fatto indiscutibile. Quando si parla di discriminazione di genere, non si va a guardare nelle mutande delle persone. Chi discrimina? Discrimina in forza di una propria posizione di privilegio, di potere e di una propria, ecco, si va a vantaggio, ecco, del proprio contesto di genere e sulla base di quello discrimina. Quindi andare poi invece da chi è discriminata a dire no, tu non sei sufficientemente donna di serie A, tu sei donna di serie B e quindi non sei soggetta a discriminazione, è controfattuale, perché tutte le donne sono soggette allo stesso tipo di oppressione che non viene dalle donne trans. Io ho sentito le parole di Marina Terragni, però rilevo che le donne trans non sono nemiche delle donne cisgender, ma sono vittime della stessa oppressione. Quando attraversano un corpo di una donna trans, uno spazio femminile, è uno spazio che è legittimato a attraversare perché ne porta lo stesso portato politico, culturale e di genere. Una sentenza come questa qua rischia invece di dividere fra donne di serie A e fra donne di serie B, quando le discriminazioni, e questa sentenza riguarda proprio un atto, una norma che va a cercare, no, di porre un argine alla discriminazione di genere, ma le discriminazioni di genere non fanno questo tipo di distinzione. Quindi perché? Che senso ha una distinzione di questo tipo e subordinare, diciamo, il concetto di donna a una biologia quando c'è molto di più? C'è molto di più, e fare questo discorso qua vuol dire invalidare, invisibilizzare un portato culturale dove donne trans e donne cisgender sono alleate, pur con tutte le loro diversità, complessità, ma ogni corpo è diverso da un altro, però sono alleate di una stessa battaglia e di una stessa cultura e vittime di una stessa discriminazione. Quindi è giusto, a mio avviso, che vengano tutelate ugualmente ed equamente. Non, ecco, trovo invece utile questo tipo di distinzione.
Ecco, quindi tutelare individui in qualche modo entrambi discriminati, però all'affermazione semplice e concreta di poc'anzi di Marina Terragni, vale a dire alla possibilità di ritrovare corpi maschili in spazi riservati alle donne, e alla possibilità che tutto questo possa, diciamo, indisporre almeno alcune di queste donne. Lei cosa risponde, Roberta Parigiani?
Francamente, chi si indispone in base alla biologia di un'altra persona, non credo che si debba accogliere questo tipo di indisposizione, perché si convive e si vive in una società dove i corpi sono tutti diversi e quindi bisognerebbe avere il buon senso di accettare questo dato. Quando si fanno spazi separatisti come questi, li si fanno per una questione culturale o per parare certi tipi di discriminazione. E da un punto di vista culturale e da un punto di vista di soggetti sottoposti a discriminazione, donne trans e donne cisgender subiscono lo stesso tipo di oppressione e sono figli della stessa cultura. Quindi non vedo perché normativamente si debba impedire a una donna trans di attraversare uno spazio femminile. Perché io non potrei attraversare uno spazio dedicato alle donne? Cosa ho io in meno di Marina Terragni e quale tipo di discriminazione distingue me da Marina Terragni per il solo fatto della mia biologia rispetto alla sua?
Marina Terragni?
Sì, volevo fare un esempio che può essere molto chiarificatore. Supponiamo una donna musulmana maltrattata dal marito che chiede ospitalità in una casa rifugio. Esiste in Italia, esistono in Inghilterra. Se una donna musulmana deve condividere gli spazi di una casa rifugio insieme a una persona che ha mantenuto intatto il proprio corpo maschile, verosimilmente può essere che preferisca rimanere in casa con il marito che la maltratta. Ecco, questo esempio, così, io ho strazianti lettere dalle carceri californiane, dove le donne si sono ritrovate nei loro reparti dei corpi maschili. Al di là della libertà di una persona di identificarsi, vivere, vestirsi, comportarsi come ritiene, io non riesco a capire per quale ragione una donna dovrebbe essere sempre quella che fa un passo indietro e accettare una cosa che non accetta, perché io posso anche accettare, io personalmente, di convivere con dei corpi maschili in una casa rifugio riservata alle donne, ma ci sono donne che non lo accettano, così come ci sono atlete, e questa è una questione che viene sempre aggirata, che non possono accettare dopo una vita a prepararsi atleticamente di essere sbaragliate da un corpo maschile di qualcuna che si definisce donna. Ecco, abbiamo visto recentemente, per esempio, il World Athletic ha deciso definitivamente che solo le donne cromosomicamente donne potranno partecipare alle competizioni femminili. Io non lo so, mi sembra autoevidente quello che... Perché una donna dovrebbe fare un passo indietro, anche se ce ne fosse solo una?
Va bene, Roberta Parigiani, ancora un appunto su questa considerazione, poi proporrei di andare avanti. Dica.
Ma molto banalmente io voglio arrivare al pragmatismo, perché quando si parla di questi concetti poi si parla di persone in carne ed ossa. E rispondo allora nello stesso quadro delineato da Marina Terragni: ma per quale motivo una donna cisgender, che sia di qualsiasi fede, che sia musulmana in questo caso, come nell'esempio di Marina Terragni, dovrebbe sentirsi in pericolo se condivide una casa rifugio con me? Io sono una donna trans, ma voi non sapete che genità li ho e non siete legittimati a saperlo, perché sono questioni mie, e proprio per questo motivo non mettono in pericolo nessuno. Quello che abbiamo nelle mutande è un fatto privato e personale che nulla ha a che fare con la cultura e con il corpo e con tutti gli spazi che attraversiamo. I miei genitali sono fatti miei e non mettono in pericolo nessuno, questo ve lo posso garantire.
Nicole degli Innocenti, torniamo al Regno Unito che ora deve fare i conti con questa sentenza e anche appunto vedere come applicarla e come risolvere i problemi di cui stiamo discutendo proprio in questo momento, o sbaglio?
Sì, sicuramente il governo è abbastanza sulla difensiva. Il governo laburista è eletto nel luglio scorso, il premier, l'attuale premier Keir Starmer, negli ultimi giorni ha parlato di, ha accettato la sentenza, ha detto che è una vittoria per il buon senso e ha detto, messo alle strette, ha detto no, una donna è una donna nata donna di fatto, che ha cambiato idea, perché invece quando era all'opposizione negli ultimi anni, appunto questo dibattito, come ho accennato, va avanti da diversi anni, aveva una posizione molto diversa e aveva detto che una donna trans è una donna. Quindi c'è stato un cambiamento di opinione da parte del governo, e quindi diciamo il governo ha passato la palla alla commissione sulle pari opportunità e diritti umani. E la baronessa Faulkner, a capo di questa commissione, presenterà delle regole pratiche, di fatto delle regole di condotta nei prossimi mesi, entro l'estate, ha detto, perché appunto ci sarà tutta una serie di problemi pratici, per esempio, come è già stato ricordato, cosa succede negli ospedali del servizio sanitario pubblico, cosa succede nelle carceri. Per esempio, al momento attuale il Servizio Sanitario Nazionale, gli ospedali, le donne trans hanno il diritto di essere ricoverate in reparti femminili. E può darsi che questo cambi secondo quello che deciderà la commissione. La polizia, per dare un'idea, invece ha agito già senza aspettare appunto le raccomandazioni della commissione, è stata fra le prime organizzazioni ad allinearsi, dicendo che i detenuti arrestati trans verranno perquisiti da persone del loro sesso biologico e verranno incarcerati, se dovranno essere incarcerati, in celle in base al loro sesso biologico. Quindi questa è già la questione continua ovviamente a creare dibattiti. Per esempio Amnesty International si era schierata a fianco del governo scozzese, a fianco del movimento trans, perché ha detto che escludere le donne trans è in conflitto con le leggi sui diritti umani, mentre appunto, come abbiamo visto, una cosa sicuramente un esito sicuramente triste di questo grande dibattito è il fatto che appunto ha messo uno contro l'altro, come ricordava l'ospite precedente, due gruppi che comunque storicamente sono stati discriminati e emarginati, le donne e i trans, quindi è comunque una situazione dolorosa per entrambi.
Sì. Chiara Beccalossi, buongiorno anche a lei. Dunque, lo ricordo, professoressa di storia della scienza e della sessualità all'Università di Lincoln in Inghilterra. C'è questa parola, no? Il sesso biologico. Io a lei, che si occupa anche di queste cose, vorrei chiedere se ricorrere alla biologia per determinare il sesso di un individuo ci dà o non ci dà risposte univoche.
Buongiorno. No, in realtà la biologia ci dice che il sesso non è binario, nel senso che la maggior parte di noi, è vero, sono riconducibili a quelli che, diciamo, nel linguaggio comune noi chiamiamo donne o uomini, ma la questione della determinazione del sesso, la questione di definire il sesso biologico è molto più complessa. Non si può fare riferimento, la scienza ci dice che non si può fare riferimento solo alla presenza di un genitale o l'altro al momento della nascita. Cerco di semplificare molto questo discorso. La scienza ci dice che per determinare il sesso biologico, noi dobbiamo guardare i cromosomi, i livelli ormonali, i genitali esterni, la presenza delle gonadi, la presenza di testicoli o ovaie e le caratteristiche sessuali secondarie, la maggior parte delle quali si sviluppano dopo la pubertà, per esempio il seno, una certa muscolatura, la distribuzione del grasso e così via. Quindi sono cinque componenti. Per la maggior parte delle persone questi cinque componenti si indirizzano verso una direzione, quello che noi chiamiamo uomo o donna, ma per l'1,7% della popolazione questi cinque fattori non coincidono. Ci sono individui, per esempio, che hanno dei cromosomi tipicamente maschili, per esempio XY, ma poi hanno dei livelli ormonali e anche delle caratteristiche sessuali secondarie tipicamente del sesso femminile. C'è per esempio una sindrome, si chiama in inglese Androgen Insensitivity Syndrome. Sono individui che hanno cromosomi maschili, ma fin dalla nascita hanno dei genitali, cromosomi maschili, ma genitali femminili, e quando crescono hanno tutta l'apparenza, hanno tutte le caratteristiche di una donna, con l'unica cosa che sono non riescono ad avere dei figli. Come facciamo con queste persone? Ci sono persone che hanno dei cromosomi XXY, come facciamo con queste persone? Ci sono tutta una serie di condizioni, ci sono persone che hanno per esempio l'ovotestis, hanno delle gonadi che hanno dei tessuti sia testicolari che delle ovaie. Come facciamo? La scienza in realtà ci dice che ci sono delle variazioni in natura, che il sesso non è binario, e definire la donna riconducendola ai genitali nel momento della nascita va ad escludere tutta una serie di casi.
D'accordo, grazie Chiara Beccalossi per queste precisazioni. Ci restano non molti minuti. Io, Marina Terragni, avrei voluto chiederle che cosa fare se la biologia, con la distinzione biologica dei sessi, se la biologia non sa darci risposte precise, ma non glielo chiedo perché ho voglia di chiederle qualcos'altro nel poco tempo che ci resta e farla uscire un po' dalla questione dei corpi, dalla questione del pudore, che ci porta ai bagni per uomini e per le donne, agli spogliatoi e magari anche alle questioni di performance che ci portano nello sport. Parliamo delle quote di genere, no? Che sono un po' la questione che ha sollevato tutta questa problematica in Scozia e nel Regno Unito. Ci spieghi perché lei, come donna, non si sentirebbe rappresentata in qualche modo da una donna trans, e questo in un contesto anche femminista, se pensiamo a figure come quella di Simone de Beauvoir, che ci ricordava già diversi decenni fa che donna non si nasce ma lo si diventa. Marina Terragni.
Sì, allora, prima una precisazione. La professoressa ha parlato della condizione degli intersex, che sono un fatto completamente diverso dalla questione trans. Quindi non bisogna fare questa confusione, perché le persone trans non sono intersex. Sono persone nate di un sesso che si identificano con l'altro sesso. D'accordo. Quindi non bisogna confondere le due condizioni. La frase di De Beauvoir è un'altra delle frasi più equivocate della storia. Qui si tratta dei cosiddetti stereotipi di genere. Io penso che una persona possa vivere davvero come ritiene. Il femminismo ha lottato contro gli stereotipi di genere per le donne, e questa lotta ha raggiunto anche gli uomini. Se uno nasce di sesso maschile, non è detto che debba comportarsi, anzi è auspicabile che scelga di significare la sua esistenza come ritiene. E quindi di aderire a questi stereotipi, speriamo di no, perché sono stereotipi spesso che conducono a, come dire, a una costruzione patriarcale, ecco, oppure a significarsi proprio liberamente. Vale per le donne e vale per gli uomini. Allora, ripeto, non si può però prescindere dai corpi, non si può insignificantizzare, adesso mi viene il termine, rendere insignificante il fatto di noi siamo i nostri corpi. Non può diventare un particolare irrilevante nella vita di una persona, non c'entra niente quello che ha detto.
Ma perché? Perché il corpo è così presente, così rilevante? Oppure le faccio un'altra domanda, a lei l'uomo trans, quindi la donna diventata uomo nel suo percorso di transizione, le sta bene nei bagni per le donne oppure no? Oppure si sente rappresentata in un consiglio d'amministrazione come donna da un uomo trans oppure no?
Guardi, ripeto, questi sono quasi degli indovinelli. Come vede, non c'è uguale contesa sulla questione degli uomini trans che non chiedono di partecipare agli sport maschili. E ecco, è veramente un altro piano. Tra l'altro, io che mi sono fatta, bisogna che si capisca, io mi sono fatta tutta la lotta prima della legge insieme al Movimento Italiano Transessuali. Si chiamava così allora, prima della legge, che è stata fatta tra l'altro da una democristiana, Maria Pia Garavaglia. Ecco, è cambiata completamente lo statuto delle persone trans oggi. Oggi in 8 casi su 10 si tratta di bambine che dicono di essere uomini. Quindi bisogna guardare ben dentro a questo fenomeno, al di là delle rappresentazioni mediatiche. L'alleanza c'è sempre stata, c'è stata fino a qualche anno fa, quando in particolare Stonewall ha cominciato, che è il più grande movimento, una delle più grandi associazioni LGBT del mondo, ha cominciato a lavorare sulla questione T, quando un tempo tra gli omosessuali e i transessuali, non dico che ci fosse inimicizia, ma c'era cordiale indifferenza. Bisogna conoscerla tutta la storia. Comunque, rendere insignificanti i corpi, essendo noi il nostro corpo, non è che c'è un corpo, se no siamo gnostici, c'è un corpo e poi c'è un'anima che invece vale di più e va per la sua strada. Non si può ragionare in questo modo.
Va bene,
non si può pensare che, si infila una persona con un corpo maschile in un carcere femminile. Ci sono state gravidanze negli Stati Uniti, venivano distribuiti contraccettivi.
Ma Marina
questo
Terragni,
è il piano che dobbiamo considerare.
D'accordo, Marina Terragni, devo interromperla perché voglio chiudere con Roberta, certo, Parigiani, forse non per chiederle una replica, ma per chiedere a lei, come donna trans, per lei cosa significa essere donna? Se lo chiedo a una donna, diciamo così, biologica, mi dirà: beh, donna è poter procreare. Lei che cosa mi dice dell'essere donna?
Ma dire che donna e poter procreare è fare un dispetto e fare uno sgarbo alle tantissime donne che non desiderano oppure non possono, che per tanti motivi magari fanno scelte diverse. Da donna è un costrutto identitario straordinario, ha un potere di scardinamento, ecco, di tanti costrutti incredibili. È difficile sintetizzare un concetto così complesso in poche parole, perché donna è un universo e apre un universo di cultura e di tradizione, vuol dire riconoscersi in una genealogia comune di lotte. Proprio per questo io dico che i corpi non vanno invisibilizzati, i corpi sono tanti e sono tanto diversi l'uni dagli altri, nessuno pensa che i corpi siano insignificanti, però guardiamo con attenzione alle cose che diciamo. Essere donna è molto di più, non è un dato cromosomico, non sono due cromosomi, non è una biologia e basta, non è un genitale e basta, è riconoscersi parte di una storia comune, che è la storia del femminismo, ad esempio, e io mi ci riconosco e io attraverso quegli spazi e subisco purtroppo quelle discriminazioni lì indotte da una società patriarcale dove io subisco discriminazioni in quanto donna. Quindi donna vuol dire appartenere a questa cosa qua, appartenere a questo mondo e rivendicarsi parte di questo spazio. Io credo che la mia lotta libera tutte, libera anche Marina Terragni, libera anche le femministe della differenza. La loro lotta escludente invece ingabbia più corpi di quanti non le liberi.
Una discussione che sicuramente proseguirà. Io ringrazio i nostri ospiti, le nostre ospiti, per essere state con noi. Grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.